a storie di vita di cui non si sa. Avete...
Sì, sempre per citare Huming, sì, sono vecchie asce di guerra sotterrate che in qualche modo vengono svelate, ritrovate, riportate alla luce. In qualche modo è un lavoro che sta tra la scrittura, il cinema e l'archeologia, in qualche modo l'archeologia dei media perlomeno. Sì, stiamo lavorando, Federico, stiamo lavorando su un progetto che verrà alla luce forse tra un anno e mezzo, sulla storia del cinema brasiliano, in realtà, sulla storia dei pionieri del cinema brasiliano, che sono due migranti italiani, i fratelli Segreto, che sono partiti nel 1870 per andare appunto a vivere in Brasile, e sono i primi cineasti brasiliani, completamente dimenticati, ma sarà la loro storia, anche lì quasi completamente costruita sui materiali d'archivio.
Ah, e questa cosa è bellissima, è proprio su... Adesso mentre parlavi, poi che mi è venuto in mente un attimo dei diari, di questo archivio di diari, e penso, io ho il diario di mio nonno, che fu fatto prigioniero in Germania poi nel settembre del 43, e ho il diario di una parte della sua prigionia e del suo ritorno a casa, ed è questo diario che in alcune parti si è un po' auto, diciamo, la scrittura, visto che era fatto un po' in con una matita, si è un po' sbiadita, e quindi l'ho descritto tutto al computer, e in effetti trasmettono delle emozioni intense, secondo me ti fanno immaginare chissà com'era quel momento, com'era la luce, l'aria, il camminare, i sentimenti. È bellissima anche questa idea, che questa vostra ultima idea, quindi aspettiamo il vostro ultimo documentario tra un anno. Nel frattempo ti aspettiamo qui per il 16 settembre per la presentazione di Il Varco. Adesso ti dobbiamo salutare, io ti ringrazio a tutta la redazione tantissimo di essere stato qui con noi stamattina. Salutiamo anche Federico Ferrone, che mi hai detto essere a Roma per un lavoro. Salutiamo la montatrice Maria, salutiamo Simone, il sound designer, salutiamo i Vuming 2 e vi aspettiamo il 16 settembre alle 19:30 al Gezet Oettingen.
Io vi ringrazio, non vedo l'ora di essere con voi per la presentazione del film.
Grazie a te, Michele, una buona domenica, a presto, ciao!
Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.
D'argento, cosa perdemmo da quel tramonto in poi? Che sentimento finì fra di noi? Se amore non fu mai, in quegli anni timidi e fragili, davvero belli per noi. Come noi, penso a te, penso a te, penso a te, mi sorprendo mentre penso a te, io non so, fra le stelle, quale stella sei? Sei un sole giallo che scalda ancora il cuore. Io non so. Tu nei pensieri miei cosa sei? Forse vita, la vita che grida all'età di vent'anni, che non torna più. Bella d'amore, rosa d'argento, stai nei ricordi miei, d'ore fammi se accanto e ritorni cantando. Tiriri. Come se fossi qui, nelle piazze, sulle terrazze, e c'è un profumo di te nelle vie. Penso a te, penso a te, penso a te. Io cammino e intanto penso a te. Io non so, io non so se una stella avremmo scelto noi, se un sole giallo che scalda ancora il cuore. Io non so. Tu nei pensieri miei cosa sei? Forse vita, la vita che sfida anche il cielo infinito. Penso ancora a te, penso a te, penso a te, e sorrido mentre penso a te, anche a te, anche a te. Se ti ho amato e adesso e non lo sai, io non so, io non so quale stella fra le stelle sei. Penso a te, bella del cuore, penso a te. Passò in quel tramonto l'incanto dei nostri vent'anni che non torna.
L'incanto dei nostri vent'anni, Amedeo Minghi. E parliamo di vacanze, Rosa.
Le vacanze che sono finite, Leo.
Sono finite, ma mannaggia. Meteorologicamente parlando siamo sempre in clima vacanziero, perché con questo caldo è incredibile.
E infatti mi chiedevo, no? Qui che le scuole iniziano a metà agosto.
Sì.
Perché in Italia le scuole iniziano a settembre, no? Quindi un minimo si è rinfrescato.
Le lunghe vacanze.
Adesso che diciamo le temperature anche qui in Svizzera stanno crescendo, abbiamo sentito che settimana avremo a 29 gradi, questi ragazzi che vanno a scuola, spesso senza ovviamente aria condizionata,
sì.
non deve essere semplice.
Esatto. Allora, archiviate queste vacanze 2023, vacanze, si è parlato tantissimo, perché sapete che adesso tutto accade sui social, sono ovviamente il mezzo di comunicazione più immediato, ci condizionano ormai la vita, cioè una vita parallela quasi che corre sul web, e si è parlato tanto, soprattutto riguardo all'Italia, di vari episodi che hanno caratterizzato le vacanze degli italiani, ecco.
Sì, tantissimi episodi, soprattutto riguardo al costo delle vacanze, no?
Sì.
Sembra che quest'anno ci siamo fatti un po' i conti in tasca e ci siamo resi conto che queste vacanze costano tanto.
Sì.
Allora, l'idea,
un po' tanto.
L'idea che si va in vacanza in Italia per risparmiare è un'idea di qualche anno fa, non è più la stessa cosa adesso, no? Quindi i costi sono aumentati, quindi sì, tante polemiche con delle nuove dei nuovi obiettivi, tra virgolette, quindi delle nuove mete. Abbiamo sentito parlare dell'Albania, sì, per esempio, no? In alcuni casi altre mete come appunto la Grecia, eccetera, però mete che potrebbero essere più economiche. E io diciamo, facevo una riflessione sul, innanzitutto su quanto questo è vero o non vero, cioè quanto effettivamente costa tanto oppure si tratta soltanto di, sì, di situazioni specifiche.
Perché l'Albania è stata venduta un po' così sui social, il posto in cui uno risparmiava quasi la metà, ecco. Faceva, insomma.
Sì, esatto. Però poi abbiamo iniziato a vedere che così come si postavano gli scontrini pugliesi, hanno iniziato a postare gli scontrini albanesi. Ci siamo resi conto che anche lì in realtà ogni tanto comprare una bottiglietta d'acqua costava 4 euro. Quindi ci siamo resi conto che diciamo, a seconda di dove vai, quindi diciamo la generalizzazione non paga, perché a seconda di dove vai, sia essa il paesino sperduto dell'Albania o il paesino sperduto della Puglia o la meta turistica, c'è una grossa differenza. Io mi rendo conto, io sono stata in Puglia perché sono pugliese e mi sono resa conto che la Puglia come meta turistica è cambiata tantissimo negli ultimi anni.
Anche se quando si parla ormai di Puglia si pensa automaticamente al Salento.
Assolutamente.
Che ha un po', come dire, messo in ombra un po' le altre
destinazioni
pugliesi.
In realtà appunto la Puglia è tra virgolette anche una delle regioni più visitate durante l'estate adesso, perché è una regione che diciamo è molto longitudinale e prende tantissime caratteristiche dal Gargano e quindi dalla zona di Vieste, dove trovi i trabucchi, alla parte di Bari, di Polignano a Mare, per poi scendere effettivamente nel Salento e nel Tacco, e poi c'è tutta quella parte invece confinante con la Basilicata, anche che è tutta completamente diversa, quindi le parti di Alberobello, le parti vicino a Matera, quindi è una regione molto diversa che bisogna anche dire ultimamente, negli ultimi 5 anni, da quando è presidente della regione Emiliano, ha investito tanto nel turismo.
Sì.
Bisogna considerare che fino a probabilmente 5-10 anni fa il turismo pugliese era quello che qualcuno definisce il turismo genealogico, perché tu devi sapere, Leo, che ci sono lo stesso numero di pugliesi nel mondo che di pugliesi in Italia, quindi in Italia, nel senso che ci sono circa sul territorio pugliese la popolazione è un po' meno di 4 milioni.
Sì.
E sono anche 4 milioni le persone di origini pugliese nel mondo. Quindi quello che succedeva è che il turismo pugliese era un turismo genealogico, quindi queste persone nel mondo poi venivano in Puglia a fare le vacanze.
Sì.
E i pugliesi, tra virgolette, si spostavano all'interno della Puglia per andare sulle coste, no? Noi abbiamo delle case a Ginosa Marina di famiglia e avevamo queste persone dell'entroterra pugliese, no? Da Bitonto, Bitritto, che venivano sulla costa. Quindi era tutto un turismo di pugliesi.
Sì.
E Emiliano ha fatto una campagna promozionale nel mondo che ha reso la Puglia più conosciuta e tra l'altro sta investendo tanto, investirà anche con una politica di riempire i mesi nei quali diciamo il turismo non c'è, perché poi in Puglia il turismo è stagionale, quindi ai tempi di mia nonna il turismo pugliese era il turismo di agosto.
Sì, sì.
Quindi la gente andava in vacanza d'agosto, quindi nelle località di mare si andava a villeggiare ad agosto, il resto del tempo non c'era mai nessuno. Pian piano ci siamo allargati, adesso la stagione è da giugno a settembre, però poi da ottobre a maggio ancora è vuota. Quindi Emiliano ha iniziato a fare una campagna pubblicitaria, tra l'altro adesso c'è una nuova campagna pubblicitaria del 2023 che è hashtag We Are in Puglia.
Sì.
che è una campagna pubblicitaria che va sulle più grosse testate, quindi va sulla BBC, va appunto a livello internazionale, copre paesi dal Brasile al Giappone, quindi cioè è una Vogue, Vanity Fair, quindi è una campagna molto pesante,
sì, a largo raggio,
con l'idea appunto di riempire la Puglia da ottobre a maggio, e quindi tutta l'idea dello sport, dell'arte, della cultura, l'enogastronomia, anche wedding destination, quindi la destinazione per fare matrimoni, c'è un investimento enorme. Ora, questo investimento enorme che cosa ha comportato? Ha comportato che c'è un investimento di pubblicità, però porti in Puglia delle persone che hanno delle aspettative diverse. I pugliesi all'estero tornano per andare nel paese dove c'era la nonna, per ritornare nei posti che si ricordano delle
fotografie, i luoghi d'origine.
E che cosa fanno? Affittano una casetta, o vanno a casa della nonna stessa, cucinano a casa, quindi c'è un certo tipo di turismo. Quando tu invece vai a livello internazionale, e allora chi viaggia che non è mai stato in Puglia ha certe aspettative. Innanzitutto vuole arrivarci in aereo, e quindi l'aeroporto di Bari e di Brindisi che si stanno espandendo tantissimo. Hai bisogno di noleggi di macchine, quindi hai noleggi di macchine che devono essere creati. Hai bisogno di strutture, quindi hai bisogno di hotel, eccetera. Anche a 5 stelle, a 4 stelle, diciamo quelli con una qualità più elevata. Hai bisogno di persone che sono a servizio, no? Quindi cameriere, eccetera. Quindi si crea tutto un economia che ovviamente rende il turismo e il costo, tra virgolette, del soggiorno più elevato. Quindi quello che succede è che, essendo il costo, tra virgolette, più elevato, poi anche chi, come me, è pugliese e ritorna e sta a casa sua, però poi durante l'estate, quando va a mangiare fuori, subisce questo costo che è più elevato, perché c'è appunto la pubblicità, c'è il 5 stelle, ci sono i servizi di porcellana invece dei piatti di carta, quindi c'è un'economia che si crea che è completamente diversa. Poi è ovvio che una cosa è andare nella spiaggia dei VIP a Gallipoli, e l'altra cosa è andare dove vado io al mare, a Ginosa Marina.
Beh, sì.
È ovvio che dai VIP a Gallipoli per un ombrellone e una sdraio paghi 50 euro, a Ginosa Marina ne paghi 10. Quindi c'è tutta la diversità, no?
Sì.
Che però certe volte è difficile da percepire, perché se io non conosco la Puglia,
Beh,
e volo lì, vado su una piattaforma come Booking, Airbnb, eccetera, non so dove.
Però i prezzi sono lievitati. Tu l'hai visto?
I prezzi sono
lievitati. Poi ti sei spostata anche un po' più a nord del sud, insomma, a nord, e lì com'era la situation?
Guarda, secondo me è una, adesso dico una cosa molto, molto generica, però devi sapere dove stai andando.
Beh, sì, sembra un'ovvietà,
è un'ovvietà, perché se non sai dove stai andando, può succederti di tutto. Se sei, tra virgolette, guidato, ovviamente accedi a delle situazioni che sono diverse. Per esempio, io mi sono fatta questa settimanella a largo tra Roma e Napoli. Sono due isolette bellissime, che sono l'isola di Ponza e l'isola di Ventotene. L'isola di Ponza e Ventotene sono state conosciute dai più grazie a dei film italiani, di Verzì, per esempio, alla Ferilli, no? E queste cose. Anche lì, a Ponza e Ventotene, ci sono dei posti dove vai a mangiare una pizza e paghi 50 euro, e altri posti dove ne paghi 10.
Sì,
quindi magari sono sulla stessa strada, no? Quindi anche lì, facendosi accompagnare da persone del luogo, si riesce ad avere una qualità.
Quindi è un po' complicato orientarsi, se ho capito bene.
Sì, è difficile orientarsi, e soprattutto perché noi adesso facciamo tutto con i social media, no? Quindi
dobbiamo
vedere i rating dei TripAdvisor e cose del genere, che spesso non rappresentano la realtà.
Esatto.
Se invece conosci qualcuno del posto, magari ti indica. Quindi questa è una delle grosse differenze che io noto quando scendo in Italia.
Quando scendi in Italia. Io vorrei fare un salto invece all'estero, perché so che il buon Davide è volato in Spagna.
Sì, sono stato a Valencia.
E tu sei stato a Valencia. A livello prezzi, come hai notato un aumento? Hai notato un
aumento, sì.
Rispetto all'ultima volta,
sì,
diciamo.
Sì. Vabbè, erano tanti anni che non scendevamo giù, ma devo dire che molte cose costano, anche la verdura, se vai al mercato centrale lì,
sì.
costa. E...
quindi hai notato una lievitazione, sì, anche dei prezzi, sì, diciamo, sì. Valencia, il posto in cui sei stato...
Sì, quest'anno.
Sì, sì, sì. Ebbene, possiamo, insomma, diciamo che comunque... si spende di più adesso in vacanza, vuoi per il Covid, vuoi per tutto quello che sta succedendo, vuoi i prezzi lievitano, anche quelli dei trasporti, ovviamente.
Assolutamente, quindi... assolutamente. Tra l'altro, una delle cose, diciamo, che ho notato è che gli aerei sono sempre pieni.
Sì.
Gli aerei sono sempre assolutamente pieni. I prezzi sono alti dei voli e gli aerei sono sempre pieni, quindi c'è tanta gente che viaggia, poi magari appunto risparmia su altre cose, però il viaggio in aereo soprattutto, ma anche in treno, diciamo è più costoso.
È più costoso.
Quello che io consiglio sicuramente è di viaggiare quando gli altri non viaggiano, perché
sì.
Per esempio io ritorno alla Puglia perché ovviamente sono pugliese e so che tantissimi che ci ascoltano sono pugliesi ed è una regione tra virgolette caratteristica in Italia. A maggio e giugno e a settembre e ottobre si paga più o meno un terzo
rispetto all'alta stagione.
Una settimana in un appartamento, tra virgolette, in un posto modesto, perché sto parlando della costa ionica, quindi non sto parlando di Gallipoli, però una settimana di Ferragosto costa 1000 euro per un appartamento per 4 persone, una settimana a giugno o a settembre costa 300 euro, quindi voglio dire, paghi un terzo. Quindi per chi se lo può permettere, viaggiare a maggio, giugno e settembre, ottobre è la cosa migliore, anche perché, visto il cambiamento climatico, ad agosto si arriva a temperature fino a 42 gradi, che non sono nemmeno convenienti. Quindi se volete trovare temperature tra i 25 e 30, benissimo viaggiare maggio, giugno e settembre, ottobre, dove, tra virgolette, nelle località turistiche ritornano i prezzi dei locals, perché ovviamente ci dicevamo, in Puglia sono 4 milioni di persone che vivono in Puglia, ed estate ne arrivano probabilmente altrettante,
certo.
E i prezzi cambiano. Durante l'inverno per i locali, tra virgolette, i prezzi diminuiscono, quindi se si viaggia a maggio, giugno o settembre, ottobre, c'è anche quello da considerare.
Beh, insomma, ottimi consigli quelli della nostra Rosa, quindi seguiteli, soprattutto rivolgiamo, no, non solo gli amici pugliesi, tutti coloro che ci ascoltano,
certo.
Però è interessante, assolutamente. Il tempo scorre, il tempo vola via, come sempre. Tra poco non perdete l'appuntamento con Motori e Mobilità, come sempre a cura di Graziano Guerra. Prima però arriva Ermal Meta.
Ciao, sono Ermal Meta, un saluto a tutti gli amici di Radio Lora l'Italiana.
Ci siamo guardati in mezzo fra tanti. lo stesso destino non ci ricapita più. Volevo dirti, viviamo insieme senza più pensare al domani, come ci viene non è mai semplice, ma vedremo insieme con me. Volevo dirti, partiamo insieme, Londra, Tokyo oppure Bombay, mi suona bene, Terra oppure Marte, non importa, andiamo dove.
Mobilità a cura di Graziano Guerra.
Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio L'Ora Italiana, buongiorno. L'Internazionale Automobile Ausstellung Monaco 2023 ha portato in scena la mobilità, che determina il modo in cui lavoriamo e viviamo il nostro mondo, sia in centro città sia nei padiglioni della Fiera di Monaco di Baviera. Prima attori i grandi costruttori tedeschi di automobili, le industrie della ciclistica internazionale, della micromobilità e delle aziende tecnologiche. Si è parlato di servizi on demand e trasporto pubblico. Oltre ai padiglioni espositivi della Fiera di Monaco, dove confluiva il pubblico più specializzato, i programmi dedicati all'industria ciclistica, giri di prova con nuove auto elettriche e conferenze dibattito hanno utilizzato ampi spazi nel centro città, anche con una pista prove biciclette. Il World Cycling Forum ha riunito esperti dell'industria ciclistica per discutere le opportunità del settore in un mercato in costante evoluzione. Alcune novità presentate al IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera. Audi Q6 e-tron è la prima Audi di serie che adotta il nuovo paradigma stilistico basato in primis sullo spazio attorno ai passeggeri e solo in un secondo momento delle forme della carrozzeria. Debutta il rivestimento morbido al tatto. BMW Group, con il suo ultimo concept di design Vision Neue Klasse, mostra come sarà la prossima generazione di veicoli del suo marchio principale BMW. Cupra ha svelato, tra l'altro, la Dark Rebel, dream car che si spinge oltre i confini del design e delle prestazioni e che mette in discussione il modo in cui le auto saranno progettate e create per le future generazioni di automobilisti. Nuova Renault Scenic E-Tech 100% elettrica, progettata per le famiglie, ha una batteria compatta con una capacità fino a 87 kWh, che crea ancora più spazio all'interno. 220 cavalli rendono l'auto agile e adatta a qualsiasi viaggio. Nuova All Electric Mini Cooper, quinta generazione dell'iconico modello a tre porte, riunisce la tradizione del marchio, il tipico design e l'impegno per un futuro completamente elettrico. Volkswagen Passat è nuova sotto ogni punto di vista. Le motorizzazioni efficienti e orientate al cliente comprendono tre nuove propulsioni ibride plug-in e mild hybrid e quattro varianti turbo benzina e turbo diesel. ID.GTE Concept. In occasione dell'IAA Mobility, con questa show car, Volkswagen mostra per la prima volta come la targhetta GTE verrà trasposta nell'era della mobilità elettrica. Mercedes-Benz Concept Classe CLA, anteprima mondiale della prima auto sulla prossima piattaforma architettura modulare Mercedes-Benz, con un'autonomia di oltre 750 km. Ampi servizi e informazioni al sito www.tuttosprint.ch e mercoledì prossimo su Leco, da 57 anni storico settimanale.